Andrea.
Salve ragazzi.
Ciao.
Ciao Andrea.
Non so se mi vedete perché... Mi vedete?
No, non ti vediamo, però ti sentiamo.
Ho un piccolo problemino con la videocamera che non mi funziona, non so perché. Provo a collegarmi col telefonino, vediamo che succede.
Eccoci qua. Dovrebbe adesso funzionare.
Sì, alla grande.
Sì, alla grande, alla grande.
Voi di dove siete?
Siamo di Bologna.
Bologna, ok.
Però al momento la cosa divertente è che è in corso una chiamata internazionale, perché io sono a Londra e tu sei a Roma e Francesco invece è a Bologna, quindi è bellissimo.
Io sono di Bologna e sono a Bologna in questo momento.
Allora, faccio una micro presentazione. Oggi con noi Andrea, un uomo che ha salvato tantissime centinaia di migliaia di studenti. Noi siamo tra quelli ed è il motivo per cui oggi... È qua un uomo che ha aiutato un sacco di persone. Andrea, ciao! In arte facile è facile. Come stai?
Ciao! Eccoci qua. Ciao! Tutto a posto, tutto bene. Sono contento di aver aiutato tante persone. Vabbè, poi comunque sia, io faccio questi video, ma poi chi è veramente bravo, chi va all'interrogazione davanti al professore, siete voi, quindi...
Grazie mille. Però, scusami, ti dico una cosa. Le tue spiegazioni sono molto più utili rispetto a quelle che abbiamo in classe dai professori. Molto più corte, più facili da seguire e... molto più belle.
Guarda, il motivo di questa cosa è uno solo, è la passione. Se non ci metti passione nelle cose, non riesci a trasmetterla, e specialmente per un'opera come la Divina Commedia, poi diventa pesante, noiosa, se uno lo fa senza passione. Se invece ci metti da passione, il messaggio arriva, perché io questa passione a me è nata proprio perché una professoressa, quindi è nata sui banchi di scuola, una professoressa me l'ha spiegata, ha spiegato quest'opera con molta passione, e quindi da lì in poi io, diciamo, ho approfondito il discorso per conto mio.
Perché noi per un po' in realtà ci siamo interrogati su da dove venisse la tua passione, quindi è stata una professoressa molto in gamba che ti ha...
Esatto, è nata principalmente, inizialmente sui banchi di scuola, come tutte le grandi amicizie, no? Diciamo che... Quella però era a livello embrionale, cioè nel senso rimaneva a livello scolastico, cioè a quell'età in testa c'hai tante cose, non c'è solo la Divina Commedia, per carità. Poi diciamo verso i 21-22 anni mi è capitato di vedere in TV Benigni che la spiegava. E ho detto, cavolo, ma questa è una cosa bella proprio. E allora mi ci sono messo d'impegno a leggerla per conto mio da solo, con tanta fatica, perché comunque sai, all'epoca non è che c'erano i miei video,
certo,
quindi esatto. con tanta fatica sono riuscito a leggerla tutta una prima volta e ci ho capito veramente poco, pochissimo, quindi ho ricominciato, l'ho riletta, perché poi la Divina Commedia è un'opera, è una di quelle opere che la puoi leggere veramente di continuo. Io ogni sera prima di andare a letto, insomma, un canto me lo leggo, ecco. Mamma. E quindi l'ho ricominciato a leggere, stavolta però mi sono, tra virgolette, fatto aiutare da dantisti importanti, nel senso ho comprato dei testi che spiegavano un po' le dinamiche, un po' i personaggi, chi erano, e quando conosci queste cose, i personaggi, le dinamiche, diventa veramente un racconto bello, avvincente, un racconto figo.
Cavolo, sì, e poi permettimi di dirlo, tu l'hai reso ancora più figo, ma e poi dopo Grazie. Ci arriveremo comunque, poi ci arriveremo. Sì. Io ho una curiosità che ho in mente da un sacco di tempo, cioè tu hai fatto una cosa geniale, hai dato uno slogan al tuo canale YouTube e a quello che fai, cioè facile facile. Da dove viene questo facile facile?
Allora, questo viene da voi studenti, una classe di... Allora, inizialmente io volevo proprio fare dei video per rendere... La Divina Commedia è un qualcosa di semplice da far capire a tutti. Cioè, dentro di me avevo l'idea, la deve capire mia mamma, per esempio. Ora vi faccio un esempio. Mia mamma non è una donna d'altri tempi, non è che ha una cultura sconfinata, quindi è una persona semplice. Quindi io ho detto, la deve capire mia mamma, se gliela racconto la deve capire. E quindi doveva essere facile. Poi io ogni tanto, quando caricavo i video, dicevo appunto, primo canto dell'inferno, facile facile per voi. E un giorno una classe di Genova, mi sembra, mi mandò un logo, con la mia fotografia con sottoscritto facile facile per voi. E allora da lì in poi ho, diciamo, usato questa cosa come una specie di marchio, così.
Beh, ha funzionato, geniale. Perché cioè, tutti quelli che l'hanno ascoltato ci ricordiamo di questo slogan, quindi direi che ha funzionato alla grande.
Quando eravamo tra i banchi di scuola, prima di interrogazioni e verifiche, sai, c'era le classiche domande tra studenti, cosa hai studiato, che cosa non hai studiato. La maggior parte degli studenti diceva tipo, io mi sono sparato uno facile facile. Era diventato il nuovo libro di testa, è stupendo.
Sì, sì, tra di noi era solo quella la domanda che ci ponevamo, incredibile.
Ok, bello. Vi ringrazio. Io non immaginavo assolutamente questa cosa. Io ho iniziato a fare questi video un po' per gioco, così anche per dar sfogo a questa mia passione che avevo, per vedere se riusciva a coinvolgere qualcun altro. Poi non immaginavo proprio che sarebbe finita tra i banchi di scuola. Con molto piacere, è stata una bella scoperta. Io lavoro in aeroporto e spesso partono delle scolaresche e qualcuno mi riconosce, mi chiama proprio facile facile. Ciao, certo. Ma tu sei facile facile.
Per me la conoscono così, sì, ma come cosa. Ma una domanda volevo farti anche. Questa passione di cui tu parli, no? Ti è venuta soltanto per la Divina Commedia, quindi Dante, o anche dopo quello ti sei anche appassionato in forma su altre cose che non sono la Divina Commedia?
Allora, guarda, quando leggi la Divina Commedia ti porta dappertutto, perché c'è l'Eneide, c'è l'Iliade, ci sono i miti greci, c'è la storia contemporanea di Dante, che è i Guelfi, Ghibellini, personaggi come Farinata, insomma ti porta veramente a scoprire tutti questi personaggi, da quale contesto lui li ha presi. Però io sono stato sempre appassionato di poesia, un'altra mia grande passione è Shakespeare.
Sì, Abbiamo visto ultimamente i video sull'Otello.
Sì, ho fatto l'Otello e il Macbeth, avevo in programma di fare anche Giulietta e Romeo e Amleto, ma... insomma, una bambina piccola che mi porta via tanto tempo, quindi piano, con calma li farò.
La cosa che mi viene da pensare è che sono dei video, ne parlavo l'altro giorno con Domenico, che sono senza tempo, cioè questo video che tu porti sulla Divina Commedia, sul Macbeth in futuro, su Romeo e Giulietta eccetera, non hanno un'età, cioè non è che tu lo metti oggi, quel video lo guardano oggi e tra 10 anni non lo guardano più. È comunque un video che verrà sempre guardato, sempre cercato, sono argomenti che verranno sempre trattati, quindi anche se lo metterai tra del tempo, saranno video comunque interessanti che faranno delle visualizzazioni, degli ascolti, perché sono comunque argomenti di sempre.
Sì, che sono a lunga scadenza, diciamo così, ecco.
Esatto. Quindi, tu hai avuto un successo incredibile su YouTube, hai fatto dei numeri pazzeschi. Oltre che essere molto molto bravo, e rientri per me in quello che è nella nicchia del boom dell'apprendimento digitale. Cioè la nostra generazione, noi siamo 2002, abbiamo finito le superiori l'anno scorso, per assurdo molte volte apprendi di più via digitale rispetto ai banchi di scuola, per vari motivi, sicuramente non tutti gli studenti stanno così attenti, però queste disattenzioni che magari ci sono tra i banchi di scuola venivano compensate dal fatto che su internet al giorno d'oggi si apprende come a scuola o a volte anche di più, questo è un modesto parere mio. E tu rientri in questa nicchia, che è un po' che ancora dalle scuole è un po' magari odiato, non dico odiato, però schivato, no? Perché magari si sente effettivamente un po' di concorrenza. Hai riscontrato feedback da professori, non so, che magari non erano contenti di quello che facevi. Non lo so, provo a immaginare.
No, in realtà ho riscontrato feedback da professori che usano i miei video in classe per farli vedere agli alunni. Quindi, stupendo. Guarda, ora, parlando dei miei video, quindi, ma se questa cosa si può applicare un po' a tutto, io sì li spiego bene, ma li spiego comunque sia in un modo molto superficiale, perché i miei video durano una decina di minuti. Se ci vogliamo mettere a parlare in modo approfondito di un canto, ci vogliono giorni, non minuti. Quindi tu capisci che forse andando in un contesto universitario trovi quel professore che ti fa entrare in profondità, ti fa entrare veramente tanto nel discorso, in tutte le cose, non solo nella letteratura. Quindi, cioè, andare all'università, studiare su internet, sì, ma lo si fa in un modo molto superficiale, mentre andare all'università poi c'è anche il contatto umano col professore e tutto il resto. Comunque lì trovi delle persone estremamente che dovrebbero essere estremamente qualificate per portarti veramente alla conoscenza. E
secondo te, quindi, ad oggi su internet non si può studiare in maniera approfondita fino in fondo un determinato argomento, o comunque ci sono sempre dei approcci light, come dire, non approfonditi?
Potresti, ma secondo me fai una grande fatica, perché dovresti riconoscere a prima vista, diciamo, chi ti sta dicendo una cosa giusta e chi ti sta dicendo una cosa sbagliata, perché purtroppo uno dei difetti di internet è che tutti hanno voce. Quindi vallo a riconoscere chi è qualificato e chi non è qualificato. Mentre andando in un'università, comunque in un ambiente scolastico, tu, certo, poi può darsi anche che il professore non sia un bravo professore, questo non è scontato, però quantomeno sai che c'è qualcuno che dovrebbe essere qualificato per dirti quello che ti sta dicendo.
Okay.
E questo è uno dei grandi limiti di internet e anche uno dei grandi vantaggi, perché comunque sia ci trovi veramente di tutto, no?
Certo, assolutamente.
Una domanda volevo farti. Tu hai sempre utilizzato il dovrebbero essere preparati, eccetera. Pensi che oggi, non prima, adesso, la scuola italiana o comunque l'università italiana abbia dei professori adeguati che possano dare qualcosa di buono oppure no?
Allora, io penso che in generale sì, però come tutte le cose fatte da uomini, purtroppo puoi trovare quello che è veramente bravo e quello che invece lo fa in un modo superficiale e che non è bravo, insomma. Certo, arrivare a spiegare, ad insegnare ad una classe universitaria comunque ci vuole un bel percorso, quindi probabilmente chi lo sta facendo lo può fare, ecco, questo dico. Però come tutte le cose puoi trovare il professore che insomma è migliore di un altro, ecco, questo qui è certo. Sostanzialmente il discorso.
Una domanda, facendo un passo indietro, tu il primo video lo carichi ormai 6-7 anni fa, se non sbaglio,
sì.
Con cosa, tecnicismo mio, che magari sono un po' nerd in questo, tu ti sei messo lì, hai preso il telefono, come hai fatto?
Io con queste cose sono veramente negato proprio, era una cosa che mi terrorizzava il fatto di usare la tecnologia. Quindi sì, ho preso il telefonino, l'ho messo lì, ho cominciato a parlare. I video li ho fatti tutti col telefonino, non ho mai avuto una strumentazione di un certo tipo, professionale, tutti fatti col telefonino, tranne uno, il secondo mi sembra, che tra l'altro è venuto male, fuori fuoco, perché l'ho fatto con la Reflex, pensando che venisse qualcosa di un po' più professionale, ma non... No. Okay. E poi ecco, si vede una certa evoluzione, non sapevo bene neanche come impostare il discorso, se più sulla simpatia nella questione, facendola essere molto leggera, o sul essendo un po' più professionale. Poi ogni tanto mi scappava fuori il dialetto romano, insomma è stata una cosa un po' così, ecco. Con pochissima programmazione, ecco.
Raccontaci un po' di questa cosa che hai appena detto, che è interessante. Nell'andare avanti a fare video, chiaramente ti sei sentito sempre di più a tuo agio nel farli, ovviamente, sicuramente, ma cosa preferivi? Preferivi, diciamo, essere più, come hai detto tu, simpatico, metterla sul ridere, o cercare di essere più... Cioè, la comunicazione per te, come, che ruolo ha durante i
video? Guarda, è una cosa, a un certo punto, quando mi sono accorto che questi video venivano usati da voi studenti per andare alle interrogazioni, diciamo che ho avuto anche una sorta di piccola responsabilità, come a dire, oh, se lo faccio male, questo magari lo vede, va dal professore e prende 5 e non va bene. Quindi ecco, mi sono impegnato un po' di più nel cercare di raccontare tutto quello che succedeva nel canto, in un modo semplice, ovviamente senza approfondire troppo il discorso, nel raccontare proprio la storiella, diciamo, del viaggio dantesco. tutto qui. Però ecco, inizialmente l'ho presa come una cosa spiritosa da fare, poi ho visto che insomma c'era questa piccola responsabilità di far prendere un bel voto a un giovane, oltre che farlo appassionare magari all'opera, e quindi mi sono inquadrato un pochino su un discorso un po' più serio, un po' più lineare, ecco, diciamo, senza ridere troppo, ecco.
Ok, quindi hai cambiato, diciamo, un metodo di spiegazione, possiamo dire così, tra virgolette, nel corso delle tue chiamate, delle tue registrazioni. Ho capito. È una cosa interessante questa, comunque, iniziare prima per gioco, poi vedere che hai un bel feedback, un bel risultato e poi arrivare a spiegarlo in modo molto più serio.
Perché poi il tuo canale YouTube, io devi sapere che analizzo un po' tutto sotto un profilo più imprenditoriale, quasi economico. Io in realtà ci ho ritrovato un sacco di analogie con le modalità di lancio, non so, di una possibile startup. Perché quello che hai fatto te, a parte che è bellissimo perché è nato da una passione e poi è diventato qualcosa di molto più grande. Ma è interessante perché hai una comunicazione pazzesca, che un po' sicuramente, permettimi di dire, tre quarti anche di più talento, perché sei bravissimo, e poi Beh. Anche sicuramente studiato da parte tua. E dopodiché hai fatto una specializzazione quasi nel prodotto che davi alla comunità, nel Divina Commedia, e poi, sempre rimanendo in chiave imprenditoriale, tu sei riuscito a una certa, quando magari il mercato era saturo del tuo prodotto, perché avevi già detto un po' tutto, hai deviato poi su Otello, Macbeth e altri. E questo per me, tu ti stai muovendo come una società per azioni. Per me è molto, molto, molto figo da parte tua. Non so se hai studiato, però è chapeau, insomma. Chapeau.
Grazie, ma è tutto, come ti posso dire, inconsapevolmente.
Geniale.
Non ho mai gettato le basi progettuali per... Ti ripeto, faccio questi video quasi più per me che per gli altri, poi sono contento anche che hanno buoni risultati con voi studenti, insomma. Però ecco, non è che c'è una progettualità, non mi metto lì a tavolino a dire faccio questo perché poi arrivo a questo obiettivo, assolutamente non mi interessa. Ecco, più di una volta mi è stato chiesto di pubblicizzare qualcosa durante i miei video, io non l'ho fatto, ho semplicemente monetizzato i video con la pubblicità di YouTube, però spesso mi è stato detto ti metti questo paio d'occhiali, ti metti questa maglietta e non ho lasciato perdere. I miei video sono gratis, rimarranno gratis per sempre, per tutti, quindi non grande. Questo è molto importante.
Sei riuscito anche a guadagnare un po' di soldi dai video? O?
Sì, pochini, ma non, ti ripeto, non mi interessa, non mi interessa proprio. Sono stato più spinto a monetizzare che per iniziativa mia, ecco, diciamo.
Certo. Ma questo è molto, molto, molto bello e ti fa sicuramente molto onore.
Volevo chiederti anche un'altra cosa. Tu hai detto che lavori in aeroporto, giusto? E nel fare video, nell'iniziare a fare video a spiegare Divina Commedia, eccetera, dopo un po' non ti è mai venuto in mente di, o magari, non so, c'avevi già questa passione, di iniziare a fare il professore o entrare di più in ambito, diciamo, dell'insegnamento?
Ma in realtà è una cosa che mi ha sempre affascinato, però io da giovane ero molto pigro, quindi bisognava, per fare il professore, farlo seriamente, bisogna studiare, bisogna impegnarsi veramente tanto, quindi io, ecco, probabilmente uscito dall'ambito della Divina Commedia e Shakespeare, che sono mie passioni, poi dopo ti ci devi mettere di impegno. A me spesso mi è stato chiesto perché non fai anche i video sui Promessi Sposi, perché a me non piacciono, proprio non li digerisco i Promessi Sposi, quindi non verrebbe una buona cosa, ecco. Mi piace il contatto con i giovani perché sono andato a parlare in delle scuole, la cosa mi ha gratificato, però ecco, sì, ristretto al discorso della Divina Commedia, delle mie passioni, ecco, quindi
certo, ho capito.
Io ho per un semestre, quando ero in quarto superiore, sono andato a studiare all'estero, in Irlanda, a Dublino, di preciso. Esperienza fighissima, ho conosciuto un sacco di persone, ho migliorato l'inglese. E andando a scuola studiavo anche la letteratura inglese. In particolare mi ricordo noi studiavamo The Great Gatsby, che è esattamente il film che ha fatto DiCaprio, che forse conoscete, non so. Ad occhio, non è che mi facesse impazzire, anche perché terminologie abbastanza difficili che non sempre capivo, ma poi anche quando traducevo non mi appassionava, sicuramente come la Divina Commedia, Promessi Sposi in realtà anche mi appassiona moltissimo, a pelle, siccome segui anche Shakespeare, sei appassionato di Shakespeare, letteratura inglese a confronto con quella italiana, differenze, preferenze, qual è meglio, se si può dire, anche per una questione di orgoglio, sono curioso di questa cosa.
Guarda, la letteratura italiana non ha eguali,
diciamolo.
un mucchio di letteratura, un mucchio di persone, Petrarca, Dante, Boccaccio, tu degli altri paesi te ne ricordi uno, forse due. Shakespeare in Inghilterra, Goethe in Germania, questi sono, cioè li conti sulle mani, sulle dita di una mano, se ci arrivi a cinque. La cultura italiana è in tutto poi, dalla letteratura a Michelangelo, a Leonardo, cioè non si può proprio paragonare, Manzoni appunto, Foscolo, cioè non c'è paragone, la cultura italiana è, bisogna essere orgogliosi di questa cosa, gonfiare il petto, voglio dire, io sono figlio di Dante.
Non scherziamo mica noi italiani.
Non si scherza.
Invece, quindi, secondo te qual è la principale differenza tra, se l'hai notata, non lo so, nello spiegare prima la Divina Commedia e poi magari Macbeth, eccetera, quali sono le principali differenze tra una e l'altra, o comunque quali sono i pro e i contro?
Guarda, la differenza è, allora, parliamo di due geni, Dante e Shakespeare sono due geni, questo è fuori discussione. La differenza è il racconto della Divina Commedia prende l'animo umano dall'inferno, quindi dalla parte più bassa, e lo porta in paradiso, è un percorso di evoluzione, di crescita. Shakespeare fa l'opposto, prende l'animo umano e lo porta nei posti più reconditi, più brutti del... come ti posso dire? Proprio l'animo umano fa una discesa, perché Shakespeare tratta l'orrore della gelosia, l'orrore della follia in Amleto, insomma, Shakespeare fa il percorso inverso a Dante, ecco, mentre Dante prende l'animo umano e lo porta in paradiso, Shakespeare lo prende e lo mette davanti a delle caratteristiche umane, le più negative che ci sono, ecco, pensate a Macbeth veramente diventa un assassino di bambini, cioè proprio...
Sì.
Ti mette in faccia queste cose, mentre Dante ti dice: oi, guarda che la tua anima si può salvare, devi per salire bisogna scendere, questo è il discorso principale della Divina Commedia, però la tua anima si può salvare, mentre Shakespeare ti dice: oh, guarda che tu sei capace di fare anche queste cose orribili, bruttissime, attenzione, ecco, questo diciamo il messaggio, magari lo stesso, tendono tutte e due alla salvezza dell'animo umano, ma il percorso è l'inverso.
Ho capito, beh, sotto questo punto di vista siamo meglio noi, decisamente, direi.
Che tra l'altro, una che mi viene in mente adesso in maniera, cioè non c'entra niente, in maniera disconnessa. Se non ricordo male, la Divina Commedia è super importante perché sdogana un po' il fatto che la scoperta della Terra come tonda in realtà fosse prima del 1492. Perché ci sono le immagini nella Divina Commedia, che è molto prima, con la Terra tonda. Se non ricordo male, pazzesca anche questa cosa. Un altro...
Ma guarda, il discorso della sfericità della Terra è noto già ai greci. Cioè,
assolutamente, sì.
C'è stato chi anche ha misurato la circonferenza della Terra con un bastone e un cammello, voglio dire, non è ai tempi dei greci. Poi, magari... Andando avanti si è persa un po' l'importanza di studiare alcune cose e siamo arrivati al Medioevo. La gente comune pensava appunto che la Terra fosse piatta, tra l'altro c'è gente che lo pensa tuttora, quindi voglio dire.
Sì, sì.
Però insomma chi era colto sapeva che la Terra era tonda, non è che, certo. che fosse un mistero, mm-hmm. Non è che è stato Dante a scoprire questa cosa, no? Assolutamente. Certo.
Scusami.
No, vai. Io dico, chiedo dopo.
No, al volo, e anche questa non c'entra niente. Vivere a Roma dà più, come si dice, input, dà più volontà di studiare o insomma una città dispersiva in cui lo studio poi va via una certa. La voglia di studiare va via una certa.
Ma guarda, quello dipende da tante cose, la voglia di studiare. Dipende principalmente da come si è, dall'educazione che si è ricevute, dalle curiosità che si hanno, perché poi alla fine studiare è anche saziare le proprie curiosità, no? Se tu sei un appassionato di matematica, sarai curioso di conoscere tutti i segreti della matematica e quindi ti ci impegni. Una città come Roma offre tante distrazioni, questo sì. Questo
immagino, sì.
C'è Ponte Milvio, c'è un sacco di bei posti dove andare, cioè, stare a studiare, però ecco, diciamo che poi alla fine, se vince la tua curiosità di conoscere le cose, sarai un buono studente, secondo me. È tutto lì, è tutta la curiosità, non c'è altro. L'essere umano è spinto a conoscere per curiosità.
Alla fine parte tutto da lì, come dici, cioè, hai assolutamente ragione. Qualsiasi progetto, anche il tuo canale, la tua passione, in qualche modo arriva da lì, no? Ah, sei pure aiutata con una professoressa, bravissima, però parte tutto sempre dalla curiosità, quindi siate curiosi, per chi ci ascolta, siate curiosi, che è importantissimo in tutto quello
è
che
la chiave, la chiave. Volevo chiederti un'altra cosa, riferito a quello che in cui si era parlato prima, che ti aveva chiesto Domenico. Volevo chiederti, questa mia curiosità personale, che insegnamenti della vita di tutti i giorni possiamo prendere dalla Divina Commedia, media, o comunque dalla letteratura italiana in generale? C'è qualcosa che ci trasmette nella vita di tutti i giorni che può essere utile?
Guarda, la Divina Commedia, la grande potenza della Divina Commedia, a mio avviso, per quello che ho visto io, diciamo, è che quest'opera è una grande, fortissima metafora proprio della vita stessa. L'inferno lo si può paragonare all'adolescenza, no? Il periodo in cui siamo attratti dalle tentazioni. Però lasciarsi catturare da un... Dante non ti dice di non fare determinate cose, no, ti dice anche vai, sperimenta, prova sulla tua pelle, però non farti catturare da queste cose, cioè non ti fa catturare dalla lussuria, perché se vivrai una vita da lussurioso, prima o poi farai male a qualcuno. Non pensare di essere il più furbo del quartiere, perché Ulisse ha voluto fare il furbetto del quartiere, è finito punito all'inferno. Quindi ecco, Dante ti dice attraversalo l'inferno, guarda le cose da vicino, lui le guarda da vicino, si spaventa, ma sono anche i suoi peccati. Quando sviene perché Paolo e Francesca sono stati uccisi da quindi un amore spezzato, no, non è quello, lui sviene perché è una cosa che gli riguarda, perché lui era sposato con Gemma Donati, ma amava Beatrice. E se avesse avuto la possibilità di dare sfogo a quest'amore, quindi di tradire la moglie, tra virgolette, ecco, sarebbe diventato un lussurioso. Quindi quando vede quella cosa, dice, dentro di sé, dice, poteva capitare a me, è per questo che sviene, non perché ha pena dei due ragazzi, sì, il discorso della pena è bellissimo. Però Dante le guarda in faccia queste cose e dice a voi giovani, sperimentate, fate, andate a vedere da vicino, ma non lasciatevi catturare, perché poi arriverà un momento in cui dovrete chiedere scusa e sarà la cosa più difficile da fare. È difficile come scalare una montagna, infatti il purgatorio è una montagna, ma se sarete capaci a farlo e arriverete in cima, saprete chiedere scusa, e beh, allora lì vi aspetta il paradiso, saprete vedere tutte le cose con un occhio diverso e le cose veramente importanti, quelle che toccano la spiritualità e non la fisicità, saprete dare valore a quelle cose, detto in due parole, diciamo, come la Divina Commedia può essere metafora della vita, Questo quindi è, secondo me, molto attuale.
È un grande insegnamento proprio generale che ci hai dato, ma che tutti quelli che ascoltano possono trarre.
E anche qui rientra per me nel senza tempo. Cioè la Divina Commedia è senza tempo, è assolutamente paragonabile a una situazione attuale, come poi i tuoi video sicuramente influenzati dal fatto che parli della Divina Commedia. E domanda, tu nella tua routine, nella tua vita, rispetti quelli che sono, perché per Dante sono le trasgressioni, insomma, nel tuo vivere cerchi di, non fai i peccati danteschi, insomma, diciamo così.
non fai i peccati danteschi, bisogna essere santi per non fare i peccati danteschi. No, ecco, magari quando, se mi capita di lasciarmi prendere da una tentazione, magari ecco, ho la lucidità di riconoscerla, di capire che se non la smetto di comportarmi in quel modo, potrei fare male a qualcuno, potrei complicarmi la vita. E quindi magari, ecco, tento di non, più che altro di riconoscere quello, lo sbaglio. E quindi se ho fatto male a qualcuno mi impegno a chiedere scusa, che è una cosa difficilissima, ragazzi, è la cosa più difficile del mondo. Mi impegno a chiedere scusa, a dire scusa, guarda, sono stato uno stronzo, scusatemi la parola, ma ci vuole ogni tanto. E poi, ecco, dopo da tutto ciò ne devo ricavare un insegnamento per tirar fuori qualcosa di buono. Quindi sì, lo si può applicare anche alle piccole cose, alla vita di tutti i giorni, ecco. Poi ecco, la Divina Commedia è attuale anche per quello che vediamo oggi, no? Ieri mi è capitato di vedere queste immagini della guerra, vedevo gente che attraversava un ponte diroccato e mi è venuto in mente Dante con Virgilio su Male Bolge, cammina su questi ponti diroccati e pericolosi. Ecco, la Divina Commedia è attuale anche perché Dante ha preso la scenografia, Dante conosceva la guerra, ha combattuto nella battaglia di Campaldino, guerra medievale con le spade, quindi gente squartata, insomma cose brutte, e ha preso questa cosa e ha fatto la scenografia del suo inferno. E oggi quando io vedo le immagini adesso dell'Ucraina, mi sembra proprio la scenografia dell'inferno dantesco, un po' rimodernizzato, ma insomma, quindi ecco, questa è l'attualità dell'opera. L'opera dantesca è sempre attuale, proprio ha più di 700 anni e ancora ci sono studiosi, esistono i dantisti, forse è l'unico autore che ha una categoria di studiosi solo per lui, non ci sono i manzoniani o i leopardiani, no, ci sono i dantisti.
Pazzesco. Questo è pazzesco veramente.
Hai citato al volo quello che sta succedendo in Ucraina, purtroppo. Abbiamo un micro gioco per te. Allora, abbiamo tre personaggi piuttosto famosi. In realtà non è che tutti c'entrino uno con l'altro, sono anche un po' messi lì per far ridere. A questi tre personaggi che ti sto per dire, tu dovrai associare tre gironi dell'inferno che ti dirò in seguito. Allora, il primo personaggio è Putin. Il secondo personaggio è Cristiano Malgioglio.
Ma poverino!
E ultimo, ma non per importanza, Mr. Bean. Ok.
Mr. Bean!
Personaggi che
sì,
sono
diciamo che non c'entrano completamente nulla. Non c'entrano nulla. Vabbè, l'uno con l'altro.
Allora, Putin lo mettiamo in fondo, un cattivone. Lui è un seminatore di sismi. Sta separando famiglie, sta devastando con l'orrore della guerra un paese. Quindi lo mettiamo giù in Male Bolge, via. Alla fine di Male Bolge. È un fraudolento. Uno che inganna gli altri, quindi Putin lo mettiamo giù, lì è Male Bolge.
Malgioglio. Malgioglio
mi sta pure simpatico.
è un grande, lo salutiamo.
È un grande. Guarda, non lo metto insieme a Brunetto Latini. Brunetto Latini si trova tra i sodomiti.
Ok.
Perché e i sodomiti sono una cosa diversa dagli omosessuali, non c'entrano niente. Quindi Malgioglio, diciamo che è uno che si lascia trasportare dai sensi, lo mettiamo tra i lussuriosi, via. Vai, sarà pure contento.
Perfetto. Ultimo, Mr. Bean.
Mr. Bean non so proprio dove metterlo, perché non mi sembra uno che fa del male a qualcuno, è un po' fessacchiotto forse, ma no, non lo so, dove lo vogliamo? Lo mettiamo nel limbo, va, insieme
esatto,
limbo. Dai, sì, poveretto, non parla anche poco, poveretto.
Infatti, non è poverino, è proprio una figura difficile da punire.
Sì, no, ci sta. Invece io volevo farti vedere un'altra cosa molto, molto simpatica. Abbiamo raccolto 5-6 commenti sotto dei tuoi video più visti, più visti con più visual. Vorrei sapere da te cosa ne pensi quando leggi certi commenti cioè che reazione hai, se rispondi, sei felice o orgoglioso di quello che fai quando li leggi. Adesso li prendo e te li leggo. Allora, io ne ho scelti tre che volevo, volevo leggerti. Questo è un video di 3 anni fa e il commento di un certo Filippo che ti dice a te: sei come Virgilio che mi fai da guida verso la salvezza dall'interrogazione.
questo è stupendo, eh. Andrea, tu hai una community che penso sia una delle migliori d'Italia, cioè è stupendo.
No, è veramente un qualcosa di... Questo commento, tra l'altro, ha raccolto 600 like, e con anche il tuo di like. Il secondo commento è: date una medaglia a quest'uomo, di un video di 4 anni fa, dove tra l'altro tu hai risposto. E il terzo commento che ho scelto, che è quello che mi ha fatto più ridere di tutti, sinceramente, un video di 5 anni fa, dove un certo Nicolotti scrive: sei il mio nuovo idolo, grazie a te forse arriverò in quinto superiore. e volevo sapere quando ti fanno questi commenti, quando ti scrivono queste cose, perché ci sono quelli che ti fanno i complimenti generali, che sì, fa piacere, però ecco, non ti strappano quella risata, al massimo ti strappano il sorriso, che è sempre bello.
Guarda, te ne racconto un altro, che è quello che più mi ha fatto ridere in assoluto, proprio è stato bellissimo. Mi ha scritto un ragazzo e mi ha detto: grazie ai tuoi video ho preso 5. Io ho detto: madonna, poverino, magari mi sono spiegato male io. E gli ho scritto: scusami, forse ho spiegato male qualcosa, dimmi se hai qualche dubbio. Lui mi risponde: No, non hai capito, se non era per te prendevo 3. Il 5 era stato il massimo.
Stupendo, bellissimo, bellissimo.
Stupendo, veramente.
No, vabbè, mi fanno estremamente piacere. Sì, sono orgoglioso, sì. Ne sono orgoglioso, perché poi capisco che, insomma, aiuti qualcuno in un percorso che è quello scolastico, che comunque è un percorso importante, no? Quindi ecco, dare una piccola mano, aiutare qualcuno, vedere che insomma prendi un bel voto e tiri un sospiro di sollievo, sì, mi fa estremamente piacere. Ecco.
Anche perché io ti posso anche dire che quando andavamo a scuola, io e Domenico, che eravamo in classe insieme, e facevamo il liceo delle scienze umane, e abbiamo avuto modo di fare verifiche, interrogazioni su Divina Commedia, eccetera, letteratura italiana in generale, e anche noi non eravamo dei grandi studiosi, cioè non eravamo due persone che studiavano tutti i giorni 3 ore al giorno, 4, arrivavano pronti alla verifica al massimo. Eravamo due personaggi che si ritrovavano magari il giorno prima a dover studiare, non lo so, la butto lì, 5 canti dell'inferno. E la cosa bella, simpatica, che mi ha fatto sempre ridere, è che noi sentivamo per messaggio i nostri compagni di classe prima, il giorno prima della verifica, chiedendo come fossero messe loro. E loro ci dicevano sempre: ah, ho studiato, è 3 giorni che studio, 4 giorni che studio. Poi arrivavamo noi che dicevamo: Dome, ma io e te non abbiamo mai preso appunti, non abbiamo mai seguito, non sappiamo assolutamente di cosa parlino questi canti, come facciamo? Ci guardavamo i tuoi video ed era incredibile, perché prendevamo mezzo voto in più di loro che studiavano
una settimana. Era stupendo, stupendo.
Era stupendo. Oppure, ancora peggio, durante un'interrogazione, mi ricordo questo aneddoto, ti racconto questa aneddoto che mi ricordo, durante un'interrogazione dovevo essere interrogato, era un'interrogazione programmata, perché le facevamo programmate, e dovevo essere interrogato su dei canti, non mi ricordo se Paradiso, Purgatorio o Inferno, e ho guardato dei tuoi video e nel spiegare alla prof, nel modo in cui li spiegavi tu, sono arrivato addirittura a dire cose in più che lei non aveva mai spiegato, e lei mi ha detto: ma questo non l'ho mai detto, come fai a saperlo? E io lo spiegavo, perché sentivo da te e raccontavo cose addirittura in più che non c'entravano niente, e mi faceva straridere questa cosa, perché era incredibile. Guardavo i tuoi video da 10 minuti, 12, quello che erano, e riuscivo ad avere un risultato migliore di quelli che magari studiavano, eccetera. Era una cosa stupenda, ma anche Domenico te lo può raccontare, anche lui faceva così, è stupendo.
Andrea, penso che se i tuoi video fossero coperti da SIAE, penso che saresti l'uomo più ricco d'Italia. Io ho riciclato tante di quelle tue frasi, che non hai idea, ho riciclato un sacco delle tue frasi, che erano pazzesche. Poi proprio la professoressa mi vedeva e capiva che avevo una passione, perché insomma,
quando in realtà
pazzesco. Vabbè, sono contentissimo di esservi stato d'aiuto, come rispondo a tutti. Adesso sto facendo su TikTok dei piccoli micro video, si chiamano Pillole di Divina Commedia, dove spiego appunto le curiosità su un personaggio, cose insomma che se le vai a dire all'interrogazione fai sicuramente bella figura, ecco.
Come ti chiami su TikTok?
Che così è Andrea Corbetta 77 mi sembra, o Andrea Corbi. Non...
Andate tutti a seguire Andrea Corbetta 77, Andrea Corbi, e, insomma non ha bisogno di spiegazioni e i suoi video sono una certezza.
Se posso chiederti, hai anche altri social come Instagram, Facebook, eccetera?
Allora, ho Facebook, Instagram non ce l'ho, ho fatto TikTok, ma me lo fanno tutti o mia cognata o i miei nipoti, perché io non, okay. Non capisco proprio nulla. Io registro e poi ci pensano loro eventualmente o... su Facebook ho una pagina, si chiama Divina Commedia Facile Facile, appunto, che però più che altro l'ha fatta mia cognata.
No. Ho capito. Anche questa cosa è molto interessante da vedere, come è partito tutto da dei video fatti per passione e adesso i tuoi altri social sono improntati sempre su quello. È bella come cosa. Cioè, sei riuscito a portarla avanti in un bel modo, quindi a tutti quelli comunque che ci possono ascoltare, seguitelo anche su Facebook, che anche lì porta, insomma, continua questa cosa molto interessante, eccetera.
Su TikTok come vanno? Ci sono dei bei numeri?
Ma su TikTok forse se mi spoglio un pochetto faccio più audience. Vedo che i video che vanno per la maggiore o c'hanno un po', insomma, sono poco vestiti, ecco. No, diciamo che ma non sono grandissimi numeri, però sono tutte persone che non conosco, quindi questo è vuol dire che arriva a, non nella stretta cerchia dei conoscenti, ma la cosa va oltre, quindi va bene.
E il senso di community penso si senta di meno, perché su YouTube hai degli iscritti magari attivi sotto i tuoi video, nel tuo caso lo sono moltissimo ancora oggi. Su TikTok non so se ci sono commenti, ci sono?
Si può commentare, qualcuno mi ha anche commentato, però ecco, io non sono neanche tanto bravo a pubblicizzarmi, ecco, non è che ci sto tanto dietro. Però, ti ripeto, il fatto che arrivano a persone che io non conosco assolutamente, che queste persone mi mettono like o mi seguono, quindi va bene. Poi ti ripeto, io non miro mai ai grandi numeri, lo faccio quasi più per passione mia che per gli altri, ecco.
Questo sicuramente è apparso molto ed è fantastico.
Sì, anche perché non tutti fanno così.
Quindi... Non, assolutamente. E noi raccontarti degli aneddoti di ospiti che abbiamo invitato qui al podcast che hanno chiesto, come dire, compensi importanti per venire in puntata.
Quindi, ma dai.
Sì, ci sono un sacco di retroscena. Insomma, noi ti ringraziamo tantissimo.
A me potete fare intervista a settimana, io se c'ho tempo non vi chiederò mai niente in cambio.
Grazie mille.
Sei fantastico. Veramente, non è una cosa, sembra una cosa banale, ma non è assolutamente scontata, ed è una bella, è bello è comunque essere così o pensarlo in questo modo. Invece volevo farti una delle ultime domande che mi è venuta in mente adesso, cioè che mi è venuta in mente parlando di social network, eccetera, prima. Durante il lockdown, il primo lockdown di un paio di anni fa, tu come l'hai vissuto? Hai continuato a fare video o eri più social, diciamo tra virgolette, visto che si doveva stare in casa? Oppure non hai visto quel cambiamento durante il lockdown di visual, eccetera, o di video in generale?
Ma durante il lockdown, io ero molto attento a mia figlia, diciamo, a non fargli vivere tutta questa situazione, una cosa pesante come poi effettivamente lo era, quindi non mi sono tanto dedicato al mio canale YouTube, però ho visto che non tanto durante il lockdown, ma durante il periodo che voi facevate la DAD, mentre gli studenti stavano a casa, che le visualizzazioni erano molto aumentate, perché ovviamente il tempo che si passava a scuola non c'era più, si stava a casa col computer vicino, quindi probabilmente per quello le visualizzazioni erano aumentate. Ho fatto dei video per dire di rimanere a casa, a chi mi seguiva, insomma. E ne ho fatto un altro dove ho detto di stare lontano da ciarlatani e gente che urlava più non posso per attirare l'attenzione. Insomma, ecco, ho fatto questi video un po' più sul sociale, sulla situazione che si era creata. Ecco. Poi c'è stato anche il Dante D durante il lockdown. C'è stato il giorno di Dante in cui la sua morte, sono ricorsi 750 anni dalla sua morte. Quindi ho fatto un video appunto per questo Dante D, dove ho detto, praticamente l'ho chiuso con la fine dell'inferno, e quindi uscimmo a rivedere le stelle come buona speranza di uscire al più presto da quell'incubo che era appunto il Covid. Adesso sì, ce n'è un altro che è la guerra, quindi vabbè, viviamo di incubo in incubo.
Sì. Non ci fermiamo mai, non ne abbiamo mai abbastanza. Comunque sì, c'è da dire che hai avuto e continui anche ad avere molta influenza, quindi hai fatto dei bei gesti a fare quei video di, diciamo, più sociali, come dici tu, sul Covid, eccetera. Sicuramente ascoltano più te che una persona magari qualsiasi che non è ascoltato o seguita.
Sì, hai fatto quello se lo posso garantire da ex studente. Proprio noi ci fidiamo di te, ci fidiamo.
grazie per la fiducia e per la stima. Grazie.
Andrea, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi. È inutile dire che sai, molte volte quando incontri una persona che stimi dal vivo, magari non rispetta le aspettative. Nel mio caso sono più che aumentate. Grazie mille. Voi che ci ascoltate da casa, fate come Andrea, prendete una passione e coltivatela cercate di costruire sopra, non serve tanto. Andrea, iniziate con un telefono, tutti abbiamo un telefono, quindi ragazzi, mettetevi lì e costruite il vostro futuro. Grazie mille Andrea.
Grazie a voi ragazzi, un abbraccio grazie a tutti mille. Quanti.
Un abbraccio. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao, grazie.
Che figa, è un grande. Mamma mia Andrea,
è un grande.